Vediamo il Salmo 147, perché la Bibbia di Gerusalemme 46, altra Bibbia, perché la Bibbia di Gerusalemme con i primi 11 versetti. Cominciano con lodate il Signore, bello cantare al nostro Dio, e termina di chi spera nella sua grazia. Vediamo due cori lentamente.
Mi ripeti, per favore.
147
o 146 sull'altra Bibbia.
1:11. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce e lodarlo come a Lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
In questo salmo, come stiamo vedendo un po' nei brani di Marco di questo periodo, viene messa in evidenza l'azione del Signore che provvede il cibo, un Signore che dà nutrimento, un Signore che fa vivere. Sono tanti modi con cui il Signore custodisce la nostra vita, tanti modi con cui il Signore ci nutre. Per esempio il salmista dice: ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi, risana i cuori affranti, fascia le ferite. Modi con cui il Signore appunto si prende cura della nostra vita, di ogni vita. E questo modo del Signore di prendersi cura è qualcosa che tutti possiamo comprendere. Quando si dice grande il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. C'è una sapienza che ogni persona può comprendere. Questa cura nei confronti della vita, questo dare alimento alla vita, è qualcosa che ognuno può comprendere. E sembra che i favoriti nella comprensione siano coloro che in un certo senso sono i più lontani, gli umili, i piccoli del corvo che gridano a lui, e non tanto coloro che corrono agilmente oppure il cavallo. Come dice l'ultimo versetto che abbiamo pregato, il Signore si compiace di chi spera nella sua grazia. Come dire che il Signore viene accolto in maniera piena da coloro che ricevono i suoi doni come tali, proprio come doni, come una grazia. Qualcosa che ci viene incontro, che siamo chiamati appunto ad accogliere, e non tanto qualcosa che ci meritiamo. Questo salmo ci introduce al brano di oggi, che è Marco 7, 24:30.
Ecco, mentre preparate il testo, dico qualcosa sul contesto. Siamo nella sezione dei pani, pane vuol dire la vita, che comincia praticamente quando, dopo aver risuscitato la bambina, dice datele da mangiare. Poi c'è la missione dove non bisogna portare il pane, perché il pane è un'altra cosa. E poi dopo la missione c'è subito il dono del pane. E il pane è simbolo della vita. Che cos'è la vita? C'è vita e vita. Tutti si vive, almeno la vita biologica. Ecco, ma c'è una vita che è morta, e la conosciamo bene, ed è la vita per la morte, la vita dell'egoismo, la vita nella solitudine, la vita nel debito, la vita nella legge, la vita nel dovere, la vita senza relazioni. E poi c'è invece lo stile di vita diversa, che è quella inaugurata di Gesù quando prese il pane, perché tutto noi prendiamo, ma non prende come oggetto di possesso, ma come dono. La vita, il pane, che sazia, è quello che è donato. E spiego, nessuno si può pagare la vita. La vita anche dell'uomo è relazione, la relazione non la puoi comprare, neanche l'amore, lo distruggi, ma neanche la vita. Non puoi pagare la vita che ti hanno dato, se no vivi infelice tutta la vita, te la devi restituire. La vita è dono, l'amore è dono, la relazione è dono. Il nostro esistere è dono. Se non ti ricevi come dono, ti ricevi come debito, sei infelice e fai infelici gli altri. Non so se mi spiego. Allora lo stile di vita e del pane è quello che prendi benedicendo chi lo dà, quindi è segno d'amore, e quindi ti senti amato, sei figlio, è il pane dei figli, che è gratis, come l'amore, perché se è pagato non è amore. E poi sei figlio uguale al padre, sai amare, sai spezzare e dare. E questa è la vita che continua, è la vita eterna già ora. C'è invece l'altra vita che si compra, si vende, si distrugge, si possiede, e anche nelle relazioni. Ogni relazione è posseduta, è uccisa. Anche i figli sono uccisi, se sono posseduti. Anche l'altro è ucciso. Anche ogni relazione, se tu la vuoi e la pretendi, non è più vera. Noi viviamo di grazia, cioè del dono che l'altro ci fa. E la nostra vita relazionale, che è la vita umana, è data gratuitamente dall'uno all'altro e non può essere pagata. E quando celebriamo l'Eucarestia, celebriamo la fonte della vita, che è la vita del Figlio, che prese il pane, simbolo di tutta la sua vita, l'ha fatto l'ultima cena, benedice il Padre, del dono, si sente amato e quindi sa spezzarsi e darsi tutto ai fratelli, perché la vita ce l'hai se la dai, se non la dai non ce l'hai, come la vuoi. E vediamo adesso in contrappunto ai discepoli e ai suoi di Nazareth. Vi ricordate che non avevano fede i suoi di Nazareth, anzi volevano ucciderlo secondo Luca. Poi dopo il pane i discepoli capiscono niente, poi sulla barca lo scambiano per fantasma. E poi perché avevano il cuore indurito, perché non avevano capito il fatto dei pani. La prima a capire il fatto dei pani, il pane dei figli, che è quello che celebriamo sempre nell'Eucarestia, nel centro del cristianesimo, è una donna, non sono i discepoli, non sono persone di chiesa, non sono neanche ebrei, è una donna, non un discepolo, è pagana di una nazione nemica. Per dire semplicemente una cosa, che il pane, cioè la vita, cioè l'amore, è dato non a chi accampa diritti, ma a chi non ha nessun diritto. Chi ha diritto, l'altro è in debito, ma quello non è amore.
Leggiamo il testo, Marco 7, 24, 30. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone, e entrato in casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté nascondersi. Ora subito, udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. E diceva a lei: lascia prima che si sazino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ora essa rispose e gli dice: Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini. E le disse: per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia. E andata nella sua casa, trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito.
Il testo comincia con la parola casa, termina con la parola casa. La casa è il luogo delle relazioni ed è il luogo dove si vive o il pane dei figli, la vita, oppure il pane del debito e tutti gli squilibri che ci sono nel debito, cioè le relazioni di morte. Cioè è nella casa, nelle relazioni più strette, che si gioca o la vita o la morte, cioè o il possesso o il dono. E allora vediamo il testo.
Versetto 24. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone, e entrato in casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté nascondersi.
Si leva di là dove si trovava.
Si trovava dove aveva discusso con i suoi discepoli, e dopo aver affrontato la discussione con i farisei sulle norme rituali, su che cosa è puro, su che cosa è impuro. Allora è un luogo, diciamo, geografico, ma è soprattutto, come dire, una situazione di vita.
Ma mi viene in mente adesso che esce dalla casa dove quei discepoli che non capiva niente.
Sì. Proprio con loro aveva avuto quella discussione, perché diceva: anche voi siete così privi di intelletto. Ecco, esce di lì e se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone. Ora, questo dice che da un lato c'è un legame, quello che avverrà adesso è collegato con quanto precede, no? Con questa discussione che ha avuto prima con i farisei, poi con i suoi discepoli, quello che avverrà. Ma ci dice anche che quello che avverrà adesso è qualcosa che avviene grazie a questo Gesù che si mette in movimento. Come dire, è lui che compie il primo passo. Poi abbiamo ascoltato, vedremo che c'è questa donna che si reca da lui. Ma colui che offre la possibilità di questo incontro è Gesù. È lui che si muove, è lui che va verso i confini di Tiro e di Sidone. In un certo senso, il fatto che noi ci possiamo avvicinare a lui è una risposta al primo passo che è stato fatto. Ed è un Signore che arriva fino a questi confini, diceva anche prima Silvano, sono luoghi che per un israelita sono luoghi, appunto, dove dei nemici. Avevamo letto nel Salmo: la sua sapienza non ha confini, e che è un Signore che si muove a suo agio anche fuori dai confini, anzi per certi aspetti si muove meglio a suo agio ai confini del popolo di Israele, oltre, fuori dalla casa dove sta con i suoi discepoli. Però in un certo senso è un Signore che in ogni luogo si trova a casa, passa dalla casa dei discepoli e arriva ai confini di Tiro e Sidone ed entra in casa. Vuol dire che quando, diciamo, si è vinta la battaglia su quello che è puro o impuro, si vede che nessun luogo è impuro.
Ecco, provate a pensare al termine casa, viene fuori tre volte di fila, sono tre case diverse, quindi vuol dire che c'entra molto con la casa. Con la casa non è la tana dell'animale, dove sta lì, poi esce a caccia, poi torna per proteggersi. La casa è il luogo delle relazioni, dove si è accolti, dove ti vogliono bene, si suppone, se no non stai in casa, se no te ne vai. Quindi è il luogo dove si vive la vita umana, Se un uomo non ha casa si vede subito, non sa dove andare. Quando vedete uno che cammina, o viene da casa o va verso casa, in genere, o sta bighellonando un po', ma poi tornerà a casa e sarà venuto da casa. Se uno non ha casa lo vedi subito, cioè non ha da dove venire e verso dove andare. E anche... come chi non è amato, non sa da dove viene, non sa dove va.
Dall'altra parte appunto c'è questo Gesù che anche lì un po' si radica, il fatto che si dice voleva che nessuno lo sapesse, come dire, non va in terra pagana come Tiro Sidone per fare chissà quali cose,
per stare in casa,
ma per stare in casa
dove è accolto, sì.
Cioè, c'è come una... non va per compiere chissà quali cose, ma proprio all'interno della casa avvengono le grandi cose. Tra l'altro passa dalla casa dei discepoli, dove non comprendono nulla, nemmeno loro, come i farisei, e il fatto che esca da questa casa, che ci sia per certi aspetti un rifiuto, un'incomprensione, non chiude Gesù, anzi apre a qualcosa di nuovo, apre a un incontro nuovo.
Ancora sulla parola casa, ognuno sta di casa dove è amato. La prima domanda che ha fatto Dio ad Adamo: dove sei? Vuol dire che non era più al suo posto, la sua casa. Che posto dell'uomo è Dio, lui ci ama e noi ci amiamo. Di casa in lui, dimoriamo in lui. E ognuno è ospite dell'altro, davvero, ognuno è casa dell'altro. Cioè viviamo appunto perché c'è chi ci accoglie fin da piccoli. E ogni volta che siamo accolti è la nostra casa che cresce fino ad abbracciare tutto, no? Il mondo, ma è un mondo di relazioni libere, e questa casa poi è Dio, è semplicemente l'amore, dove c'è il pane dei figli, dove si può vivere da fratelli.
Appunto, Gesù vuole che nessuno lo sappia, ma non poté nascondersi. In un certo senso in quella casa avverrà qualcosa, si intuisce già, come dire, non si può rimanere nascosti, così come quando va con i suoi e gli altri lo precedono, anche qui c'è un desiderio di vita delle persone che incontra questo desiderio da parte del Signore, il quale non si sottrae.
Ed è bello, voleva nascondersi, nessuno lo sapesse, e capita al contrario, perché c'è davvero nella casa un segreto che tutti dovrebbero scoprire, che è il segreto di essere accolti e di accogliere. Quindi si dice, è ignorato da tutti, ma è quel che tutti, è che vuole che tutti capiscano. E difatti...
Versetti 25 e 26. Ora subito, udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia.
Udito, il brano seguente sarà il sorso, che sono i discepoli.
Sì, questa donna ha sentito di Gesù, e di questa donna, prima ancora di dire che cosa fa, si dice la situazione. La cui figlia aveva uno spirito immondo. Come dire, altro legame col brano precedente, dove si parlava appunto del puro e dell'impuro. E come secondo i farisei, i giudei, secondo quello che rappresentano di noi, questa era la caratteristica che doveva tenerci lontano dal Signore. Non si poteva. E qui sembra che ci sia un concorso di cause che ci farebbero dire, bene, sono tutti i modi con cui uno si trova impedito ad avere un incontro con il Signore. Si parla di spirito immondo, si parla di donna greca, pagana, si parla che di origine sirofenicia, la grande nemica, come dire, più lontana di così. Se non sta lontana lei dal Signore, chi è che sta lontano? Apparentemente questo è il ragionamento,
arriva a provocarlo proprio lì nella sua terra.
Come sottolineare la sua, la diversità. Eppure si dice venne e si prostrò ai suoi piedi. Col fatto che questa donna si rechi nella casa dove è Gesù, dove è andato Gesù, lei va, si prostra ai suoi piedi, questa donna qui. Ora, questo ci dice, ma su che cosa fa leva il nostro andare incontro al Signore? Che cosa ci può spingere verso di Lui? Che cosa fa nascere un legame con Lui, una relazione con Lui? Su che cosa fa leva questa donna per andare da Gesù?
Non è discepolo, non è giudea.
È a contatto nella sua casa con lo spirito immondo. Vuol dire, passa da una casa dove c'è lo spirito immondo a una casa dove c'è il Signore. Come dire, sembra proprio agli antipodi. Allora, che cos'è che giustifica questo incontro? In un certo senso...
Scusate, che poi è l'unico in tutto il Vangelo di questo tipo.
Sì, sì, sì.
Finora.
Cioè, quello che sembrerebbe tenerlo, dover tenere lontano questa donna, è ciò che spinge questa donna dal Signore. Ora potremmo dire, ma che cos'è che mi può fare andare avanti al Signore?
La mia distanza. Il mio non meritarlo, perché l'amore non va meritato. Se lo meriti, è meretrice. La pura grazia.
Come dire che una situazione che è sua, in un senso, che anche della figlia nell'altro senso, concorre qui a questo incontro. E in un certo senso questa donna è la prima che coglie il senso della presenza di Gesù. E come fare per andare da Gesù? Mentre finora si è visto che cosa si doveva fare per un incontro con il Signore, quindi purificare di qua, purificare di là, le mani fino al polso, eccetera. Ma in un certo senso, e lo diceva Gesù, sono nostre tradizioni. Questa donna sorprende. Avrà sorpreso le persone attorno a Gesù.
È interessante che abbia udito, vuol dire che ha udito di Gesù, se no andava da un altro. E probabilmente ciò che ha udito di Gesù le ha fatto capire qualcosa di più di quel che hanno capito i discepoli. Ha capito che lui è grazia.
Non è molto dissimile da quello che abbiamo visto al capitolo 5 con l'emorroissa, esatto. Anche lei che vive la propria situazione di impurità e in forza di quella situazione avviene l'incontro. Cioè invece di essere, di vivere la propria impurità come ciò che separa, vive il proprio limite, la propria vita che se ne va, come luogo di incontro con il Signore. Queste persone vanno dal Signore perché desiderano la vita. Poter andare dal Signore perché si desidera vivere. Vengo a casa tua perché voglio vivere. È la mia sete di vita che mi spinge da te.
E vivere semplicemente essere accolti gratuitamente. Infatti, che non è sentito in casa. Poi tra l'altro vedremo cosa è bene in questo brano, perché il miracolo non lo fa Gesù, è l'unico miracolo a distanza, quindi che può venire ancora, e lo fa la parola della donna. Quindi è sorprendente questo testo.
E questa donna appunto che è pagana, eccetera, lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Come dire, va da Gesù perché sua figlia possa vivere pienamente. Perché se ne vada quel demonio che le impedisce una vita piena. E per questo prega Gesù. Cioè da quello che ha udito di lui, questa donna si è resa conto che quella persona, quel Gesù, le può regalare vita. Le può donare vita. E con questo appunto si reca da Gesù. Versetto 27, e diceva a lei, lascia prima che si sazino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Allora c'è la risposta di Gesù, che a prima vista non sembra una risposta che possa entusiasmare quella donna: lascia prima che si sazino i figli.
Sono venuto per le pecore perdute di Israele, e Matteo ci ha fatto parlare. Interessante, anche lì è venuto per i perduti.
Sì, sì, sì. Come se ci fosse un prima e un dopo, come se questa donna dovesse aspettare il suo turno.
E che è vero, tra l'altro, perché Gesù è l'unico miracolo che fa fuori zona. Perché nonostante i deliri di onnipotenza che abbiamo noi, se fossimo solo in Africa, lui è rimasto in Israele. Se una volta è scappato fuori, vorrei che nessuno lo sapesse, e poi dice no, non devo far nulla qui, sono venuto per fare un'altra cosa.
No, appunto, e spiega anche che cosa vuol dire che prima si sazino i figli, perché non è bello, e qui c'è un termine chiave di questa sezione che stiamo vedendo del Vangelo di Marco: prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini.
È la prima volta che c'è la parola il pane dei figli, la vita dei figli, la vita filiale, tutto ciò che Gesù è venuto a insegnare, no? Che da Adamo in poi abbiamo perso tutti ammazzando il padre e il fratello.
Questo prendere il pane l'abbiamo visto anche al capitolo sesto, dove Gesù appunto prese i pani, rese grazie, li spezzò, benedisse, li spezzò, li diede. Come dire, questo prendere il pane, nutrire, questo che è il gesto per eccellenza in cui c'è il significato della vita stessa del Signore. Dice: il pane dei figli non è bello gettarlo ai cagnolini. Come dire, qui, pur mitigando il termine, Gesù pone alcune categorie: ci sono i figli, ci sono i cagnolini. Vuol dire che questa donna viene collocata in queste parole nella seconda categoria, non viene messa tra le figlie, ma tra i cagnolini.
Perché i pagani per gli ebrei erano cani, chiama cagnolini. Per Gesù prima i figli di Israele, poi i pagani. Quello chiama già simpatico come il nostro Argo.
Ma come dire che la prima risposta di Gesù sembra appunto mettere una certa distanza, apparentemente. Poi vedremo che invece dà l'occasione a questa donna di andare ancora più in profondità. Però sembra appunto, se non altro, provare una certa perseveranza, vedere con quale spirito questa donna è andata. Un po' come quando Gesù in Giovanni 2, no? Si rivolge a sua madre, dandole una risposta anche lì un po' che può sorprendere Maria, e Maria continuerà, no? Rivolgendosi ai servi. Qui appunto c'è da parte di Gesù la distinzione tra figli e cagnolini, e poi dice: lascia prima che si sazino i figli.
Poi anche loro.
Anche questo l'avevamo visto nel capitolo sesto, no? Quando Gesù prende, poi si saziarono. C'è un pane che sazia, che soddisfa, e poi, dice Gesù, ci sarà anche per loro, anche per gli altri, anche per questa donna.
Anche tra l'altro qui Marco si rivolge ai pagani e fa di questa donna pagana la prima e l'unica che capisce qualcosa di Gesù, e poi c'è la centurione pagano che lo ammazza. E quindi è un'apertura ai pagani, ma Gesù è venuto solo per Israele prima, saranno gli apostoli che poi andranno in tutto il mondo. Lui ha limitato il suo ministero a quelli perduti di casa sua e poi da lì a tutti gli altri.
Sì, da notare che appunto arriva dall'incontro con i farisei giudei, con i discepoli che non hanno capito nulla del fatto dei pani. E adesso per la prima volta ci sarà qualcuno che lo comprenderà.
Ed è la prima volta che Gesù chiama il pane dei figli, e lo dice a questa donna in modo che capisca.
Vediamo il versetto 28.
Sì.
Ora essa rispose e gli dice: Signore, sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini.
Ecco, questa donna chiama Gesù Signore, è l'unica in tutto il Vangelo. Signore è per l'ebreo è il nome di Yahweh. È l'unica che lo riconosce Signore. Essendo pagana non ha difficoltà a chiamarlo Signore. Però è chiaro che ci gioca su l'Evangelista su questa parola Signore. E l'altra volta che Gesù chiama il Signore sarà lui stesso che dice a chi domanda dell'asinello: ma perché lo prendi? Il Signore dice che ne ha bisogno. Quindi qui Gesù si rivela come il Signore e l'altro gli risponde: anche i cagnolini.
Sì, la specie appunto che già questa donna nel rivolgersi a lui lo chiami Signore, mentre per i discepoli Gesù era un fantasma.
Questo è
per questa donna invece è proprio il Signore,
per il Signore. Sì.
E quello che dice che riprende la parola di Gesù. Vedete, questa donna, quando si sente dire da Gesù non è bene gettare il pane dei figli ai cagnolini, questa donna non dice a Gesù che ha torto, ma accoglie quella parola di Gesù. Non dice: non sono un cagnolino. Dice: sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini. Cioè questa donna dà ragione a Gesù, come dire: non ho nessun merito, non accampo nessun diritto nel ricevere questo dono, sono qui ad accoglierlo per come è, come dono. In questo mostra di capire che è davvero il pane dei figli.
Esatto, proprio in quanto sei cagnolino è il pane dei figli, cioè è gratuito. Se non ho del pane dei figli, è pane pagato a caro prezzo. Con tutto il bene che ti voglio mi fai così.
Come dire, l'esperienza della gratuità, di accogliere qualcosa che viene donato. Questa è l'esperienza, penso, decisiva della nostra umanità.
Vorrei che comprendessimo un po' questo, perché viviamo sempre nella logica del produrre, del fare, comprare, vendere, meritare, meritocrazia, tutte cose, ma anche giusto in qualche parte. Ma la vita non è così. La vita c'è perché è gratuita, perché è grazia, perché è bella, perché è dono. Siamo davvero ospiti l'uno dell'altro, ospiti anche della terra. Non possediamo la relazione. Se non la uccidi, non possiedi l'altro. Viviamo di grazia. Allora è una grazia, se non è una disgrazia vivere. Ed è bello così, perché Dio vive di grazia. Il padre vive dell'amore del figlio, il figlio dell'amore del padre. E l'amore è la vita di tutti e due. E nessuno è se stesso per se stesso, è se stesso per l'altro.
Mi ha colpito nell'introduzione che ha fatto il brano, del brano Silvano, quando ha detto che ciò che sazia è ciò che è donato. E questo è molto vero, cioè, è questa l'esperienza decisiva. Veramente quello che sazia è ciò che viene donato. E mi viene in mente, proprio quando Luca narra la parabola del padre misericordioso, dei due figli, dove il figlio minore voleva prendere delle carrube ma nessuno gliene dava, e uno potrebbe dire: ma prenditele.
Un po' d'affetto ci vuole anche delle carrube.
Quello che ti sazia è il fatto che c'è qualcuno che ti dà da mangiare. Quello che ti sazia è la relazione che hai con quel qualcuno.
Se no diventa la bulimia e la morresia.
Allora veramente ciò che sazia è ciò che viene donato. Ma allora ciò che sazia non è nemmeno il dono, è la relazione col donatore.
Scusa, per esempio, quando si mangia a tavola insieme, per questo è importante, realmente nel cibo c'è la vita dei genitori, la vita, il sudore, la fatica, l'amore, e in ogni briciola c'è la vita, è più piccola è la briciola, più grande è il segno per chi capisce il lavoro.
Mi metto in una immagine di Köder che illustra il re Davide. C'è la mano del Signore e nella mano del Signore c'è il volto del Signore. Come dire che nel dono che ti viene fatto tu scorgi il donatore, perché se non scorgi il donatore non riesci a comprendere quello che è il dono.
Se uno dona una cosa in realtà dona se stesso, quello è il segno. Se noi siamo feticisti, ci interessa il dono, invece no, il dono è segno del donatore e quello è il valore. La differenza, non so, che c'è tra un anello che ti compri e quello che ti ha regalato è infinita. Quello regalato è presente chi te l'ha regalato.
Sì. Per certi effetti è come se questa donna, riconoscendo la gratuità di questo dono, la gratuità del pane, diventa figlia.
Diventa figlia.
In questo mostra...
Come cagnolino diventa figlia.
Sì.
Impariamo del cagnolino, sono bravi, ho sempre detto io.
Ha una devozione particolare per questo brano, eh.
Anche per San Rocco, perché c'è il cane.
Ma come dire che in questo le parole di Gesù, che sembravano un ostacolo, diventano invece un ponte, permettono a questa donna di compiere questo salto, di entrare appunto nella logica dei figli, vuol dire che accoglie in piena gratuità questo dono del pane. E il fatto che dica anche qui, Gesù ha detto non è bello prendere il pane dei figli e gettare cagnolini, le dice mangiano delle briciole, non dice il pane, mangiano delle briciole,
bastano quelle.
Non solo non accampa meriti, ma non pretende nemmeno che le venga dato il pane, basta le briciole. Di quel pane lì lei ha capito che già le briciole bastano, riempiono, saziano.
Vorrei fermarmi sul concetto di briciola, prova a dire qualcosa, perché è importante.
Vai.
No, perché gesti grandi d'amore siamo capaci anche di farli tutti, almeno per conservare un po' la faccia, se no siamo biechi. Ma sono le cose minime che significano il vero amore, le briciole. No? E la delicatezza dell'amore che coglie le briciole, l'altro va bene. Cose grosse per forza si fanno, se no che figura si fa? I biechi egoisti. Cioè proprio l'amore è delle briciole, perché dice cogliete le briciole, i frammenti del pane, dice Giovanni. Perché realmente ogni frammento piccolo di amore, insomma, c'è dentro chi ama. E più è piccolo, più è grande l'amore. Perché se è grande il pane che ti dà, ti innamori del pane. Se è piccolo vuol dire che c'è sotto qualcosa di più profondo. Anche nei gesti minimi c'è più profondità.
Mi mette ascoltando questo un esempio che Primo Levi mette nel libro Se questo è un uomo, di un certo Lorenzo, un operaio italiano che per un periodo di tempo gli porta parte della sua razione, gli spedisce delle cartoline, gli dà una maglia e dice che proprio grazie a questa persona, in questi gesti, che sono gesti briciole, dice, gli è accaduto di non dimenticare di essere un uomo. Come dire, in questa gratuità, giocata nelle piccole cose. Perché in un certo senso, ora siamo in grado di giocarla anche nelle piccole cose, oppure non saremo capaci nemmeno di giocarla in chissà quali, in quali grandi cose. Ma dall'altra parte, in un certo senso, ci è data la possibilità di vivere questo nelle piccole cose, nelle briciole. E mi viene in mente un po' anche come qui si dice le briciole del pane, non è diverso dall'emorroissa che tocca il lembo del mantello. Basta quello, c'è tutto lì. C'è un atteggiamento allora che manifesta la fede in questo pane, che può essere espresso nel toccare il lembo o nell'accogliere queste briciole. Però è un atteggiamento che trasforma completamente la vita.
Te pensa che i discepoli in barca avevano 12 ceste piene di questo pane e vanno a fondo per il peso del pane. Questa basta la briciola per salvare sua figlia a distanza dal mare. che è l'origine di ogni male.
In questo si mostra, come dire, la fede di questa donna, ed è una fede appunto che viene manifestata da una donna pagana, come poi...
E vorrei aggiungere anche una cosa, che il potere grosso del pane non è quello di fare miracoli, è quello di liberarsi dallo spirito del male, dal vero demonio che abbiamo tutti, cioè dall'egoismo. Cioè la vera guarigione dal male la fa il pane, cioè questo pane, l'amore, le briciole. Non a caso questo è un esorcismo. Cioè scaccia fuori il male, dall'origine del male dall'uomo, la fiducia nell'amore, nel pane. Ti fa riconoscere Dio, ti fa riconoscere di essere figlio e di essere amato. E ti fa riconoscere il fratello.
Appunto questa donna entra in piena comunione con il Signore in questo modo, vuol dire senza accampare meriti, non accampa diritti. È il modo con cui dovremmo accostarci alla comunione, ma questo ci fa vedere come vive dell'Eucaristia. Sta vivendo del dono questa donna qui,
ma anche agli altri con gratitudine, non con possesso, no?
Vediamo gli ultimi due versetti. E le disse: per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua figlia. E andata nella sua casa, trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito.
Quindi non è Gesù che la guarisce, ma per questa parola. Questa parola che hai detto tu, che è la stessa che ho detto anch'io per sé. Hanno la stessa parola.
Si ritrovano appunto in questo mostrano Gesù e questa donna, appunto, questa donna è la prima che ha colto il segno del pane, il gesto del pane, cosa vuol dire, cosa ha voluto dire Gesù con quel gesto. Quello che finora non è stato ancora colto all'interno della cerchia dei suoi e delle altre persone, viene adesso colto da questa donna che è in piena sintonia. Come dire, è un Signore che piazza, e in un certo senso è quello che coglie dove questo pane porta frutto, dove viene davvero accolto. In questo caso appunto da questa donna, che mostra così la sua fede. Se si deve parlare di un miracolo qui, è la fede di questa donna.
Ecco, qui adesso parliamo davvero di un miracolo, un momento. Cioè, e qui aggiunge Matteo, e Gesù si meravigliava di questa fede, disse: non trovai tanta fede. Noi vediamo nel capitolo 6 Gesù che si meraviglia di non trovare fede presso i suoi. Qui si meraviglia perché la trova coi pagani. Comunque, per Dio stesso la fede nostra è una meraviglia, perché Dio può far tutto, tranne una cosa, che noi lo accogliamo, della nostra fiducia in Lui, del nostro amore verso di Lui. Perché Dio amore ha bisogno di essere amato anche Lui. E questa è una meraviglia, dice, oh che roba, guarda che bello, mi ha accolto questa donna, mi ha capito. E quel suo dice, ma che roba, non ho capito i miei. Cioè, se c'è la fede si meraviglia perché dice, oh che bello che c'è. Se non c'è dice, ma con tutto quel che ho fatto cosa devo fare ancora? Perché ci sia la fede. Cioè vuol dire che la nostra fede è un atto libero, assoluto, che non può fare Dio, e solo noi abbiamo questo potere di accoglierlo. Che la fede è accoglierlo, come pane di vita, come grazia, come dono.
È come l'essere entrato appunto in questa relazione col Signore, che appunto la fede permette, come frutto appunto da questa vita, il demonio che è uscito da tua figlia.
E mi fa quasi pensare che allora il demonio della figlia c'era per causa della madre, perché il demonio è sempre qualcosa di relazionale, penso. Cioè adesso non è più la sua figlia, la sua figlia che c'è il demonio, ma
trovò la bambina
gettata
sul letto. Così come prima si diceva mangiano delle briciole dei bambini, diceva questa donna, adesso troverà davvero la sua bambina che è gettata sul letto. Prima si parlava del pane dei figli e di gettarlo ai cagnolini, adesso è questa bambina gettata sul letto, come dire che questa bambina che sta vivendo è il pane, il senso del pane è la vita dei figli, che i figli vivano,
che non è più sua figlia ma è se stessa. E tra l'altro sul letto c'è la parola kine, che è lo stesso quando nell'arme, e nel deserto si sdraiano per mangiare, perché è il luogo dove si mangia, il teplim, insomma. Si mangia abbondantemente, sdraiati, stesi per la festa. Quindi mangia il pane dei figli, e lei stessa il pane, che bandito.
Come se appunto il senso di questo pane sia davvero la vita dei figli. Quello che sta a cuore al Signore è che i suoi figli vivano. Non tanto che si perdano, si smarriscano dietro chissà quali cose, ma che desiderino la vita, che possano vivere.
E mi colpisce molto che non fa il miracolo Gesù, ma è questa donna che lo fa per la sua parola, cioè cambiando parola la donna cambia la figlia. Dice qualcosa anche questo. È un brano molto suggestivo, ecco, centrato sul padre dei figli, che vince lo spirito del male, il demonio sordo e muto che indurisce il cuore. Vedremo dopo.
Ecco, di fronte appunto a quella che era stata la precedente discussione, che era sulle leggi, sulle norme, sui divieti, eccetera, qui è come se venisse messa davanti agli occhi il desiderio di vita che ha il Signore per i suoi figli. Mi viene in mente un po' quando nei primi capitoli di Genesi si parla dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Quando noi siamo sempre tentati di mettere al centro quelli che sono i divieti, le norme, mentre il Signore al centro del giardino ha messo l'albero della vita. Quello è il suo desiderio. Come qui. Il rischio è che perdiamo di vista questo, che mettiamo al centro altro e che pensiamo poi che il Signore abbia a cuore altro e non la vita dei suoi figli. Provvedi il cibo al bestiame, al piccolo del corvo che gridano a lui, leggevamo nel Salmo. C'è un Signore che desidera servire la vita delle persone.
Conto il numero delle stelle, lasciate ferite dal cibo ai piccoli del corvo.
Questo è il Signore che questa donna ha conosciuto. Lo chiama Signore proprio per questo. Perché in un certo senso ha conosciuto qual è il cuore del Signore. C'è un incontro pieno tra lei e questo Signore. Un incontro che ha i suoi, perché per i suoi è ancora di là da venire. Ci fermiamo qui. Rivediamo il testo e condividiamo ciò che c'è qui.
Allora, cosa vi ha suggerito questo testo? Cosa vi ha mosso dentro?
A me, al di là di tutto quello che ha dentro, ha colpito molto la parte finale. Della differenza di questa, della sua figlia, che all'inizio è sua figlia, questa bambina, e dopo diventa la bambina, no? E allora mi sono, ho pensato un po' come genitore, a come tendiamo i figli a sentirli nostri, no? Invece che
se stessi.
Un bambino, un ragazzo, un adulto. E poi pensavo questa differenza, no? Che noi, che Dio ci sente suoi figli, cioè noi siamo suoi figli, ma questa sua figlia è una cosa diversa. Cioè mi ha incuriosito questa interpretazione.
Scusa, tra l'altro Gesù non dice pane dei figli, dice pane dei generati. Cioè genito sarebbe. Figlio è un'altra parola, anche figlia.
Per cui qui la sua figlia è diverso.
Sì, sua figlia è diversa dal figlio, dal padre dei figli. Figlio è dei geniti, maschile o femminile, è neutro.
Sì, mi ha colpito questo senso di proprietà, ecco, questo egoismo.
Cioè è vero che ti hanno dato la vita, e la vita è tua, cioè. non sono loro. Se notate, anche il pane dei figli, proprio è quel pane e dove si tolgono quelle proiezioni nelle relazioni di possesso, cioè è il pane che ci fa tutti figli di Dio e fratelli tra di noi. E chiamate nessuno padre, signore o maestro, siamo tutti fratelli, geniti dello stesso padre, che è Dio, e che ci genera a sua immagine e somiglianza, non ci fa dei figli dipendenti. Perché per noi il figlio è quello che dipende.
Tendenzialmente.
E di.
Mi ha colpito che sembra che per seguire il Signore bisogna anche custodirsi un po', come, cioè le briciole le prendiamo se siamo attenti a queste briciole, cioè certe cose, come se certe cose le dovessimo fare in un modo particolare per poter avere questa grazia, queste cose piccole che non appaiono così evidenti. Sembra un po' come il fatto che ci può portare nella direzione dell'albero dei divieti, come diceva.
Esatto, bisogna stare attenti a non cadere nei farisei, che tutte le cose piccole trascurano e lasciano passare gli elefanti. Queste briciole sono il vero elefante, che nel dono c'è il donatore. Se non si capisce questo, non è più dono, è solo possesso, è un modo per catturare l'altro.
Perché però bisogna avere attenzione.
Sì, sì, d'accordo, l'attenzione è capire il significato, che è un significato di libertà e di dono, non di meticolosità doveristica, credo.
Colpisce abbastanza la situazione della donna, è una situazione di, mi sembra, di una persona che è spogliata un po' di tutto, perché per essere una straniera, che quindi non ha nessuna possibilità di accampare appunto meriti di volta al Signore, ma anche per il fatto di essere madre di una figlia che vive una situazione disperata, quindi con quel senso di impotenza che un genitore può avere quando un figlio è malato, e quindi ha perso probabilmente ogni possibilità veramente di sentirsi utile, di sentirsi in qualche modo si è un po' liberata di tante pretese che possiamo accampare.
ti sei accorto non è che in ogni relazione è con Dio e con gli altri, o lasciamo perdere tutte le pretese, o è falsa la relazione, è indemoniata.
No?
È la condizione umana, si vive di ciò che è grazia, se no è una disgrazia. Secondo me è un bel brano di Natale questo. Eh? Sì, tempo di regali, tempo di grazia, nasce la bambina. E nasce anche la madre come madre. E Gesù nasce come Signore per la prima volta sulla bocca di questa donna. Questa donna ha la parola che salva.
È proprio la casa del pane.
È la casa del pane, sì, sì. Tre volte la casa esce di fila. Casa dei discepoli, capisco niente, quella casa deve stare segreta, lei entra in questa casa segreta e torna a casa tua che va tutto bene. Ed è la vera casa. Casa del pane. Adesso capite perché prima di fare la comunione diciamo non sono degno. Se tu fossi degno non vai a fare la comunione col Signore, vai a prendere lo stipendio dei tuoi meriti, non il suo amore. Così prima di celebrare l'Eucaristia, per celebrare degnamente, c'è qualche prete devoto che dice per celebrare meno indegnamente, perché vorrebbe essere un po' degno come reo confesso, e confesso, non confesso. Che non ha capito cosa va a prendere.
Mi colpiva il fatto che a questa donna non faceva problema essere riconosciuta come cagnolino, e proprio questo mi permette di godere delle briciole che cadono sotto la tavola. Mi veniva a pensare come invece appunto il nostro pretendere di essere qualcos'altro ci porta a volte l'impossibilità di considerare, come dicevi, delle cose piccole.
Cioè, circa le cose piccole, sai che è il miracolo più grosso che ci sia? Perché quelli che i due esorcismi che ha fatto Gesù finora sono stati faticosissimi, e il successivo ancora peggio, morirà e risorgerà quello che è. Qui all'istante, per la parola di questa donna, è il miracolo più sublime, perché poi lo spirito del male è l'origine del male, vinto totalmente dalla parola di questa donna all'istante e a distanza, per dare l'idea di che è un brano spettacolare, proprio per noi che ascoltiamo. Poi ci sarà il miracolo del sordomuto, appunto, che non riusciamo a dire questa parola sul pane, siamo noi, siamo i discepoli.
Siamo qui,
e riprenderemo.
Riprenderemo martedì 10 gennaio. Concludiamo con la preghiera di Gesù, la preghiera dei figli.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, buon Natale.